La prospettiva operativa dell'intervento di rete si differenzia dall'approccio clinico e da quello comunitario e si prefigge due obiettivi. L'autonomia delle reti primarie nei confronti delle reti secondarie, mediante la presa in carico della rete da parte della rete stessa, e la collettivizzazione. Quindi l'intervento si colloca a quattro livelli. Il primo è l'azione a livello dei legami. Attraverso lo stabilirsi di nuovi legami si modifica la struttura delle reti. Poi il secondo livello è l'azione a livello di interazioni. Durante le sedute di rete si producono diversi scambi tra reti attraverso interazioni comunicative. Poi abbiamo l'azione a livello di organizzazione. Viene promosso un progetto organizzativo reticolare tra la rete dei servizi e quella dei singoli attori. Ed infine l'azione a livello della dimensione simbolica, che interessa la cultura della rete e il discorso collettivo che vi corrisponde. Il raggiungimento della trasformazione sociale poggia quindi sui valori della solidarietà, del mutuo aiuto e della cooperazione. Appare centrale in questo processo il ruolo della popolazione. Quindi, a fronte di una dimensione collettiva dei problemi sociali, fa da contraltare l'esistenza di soluzioni anch'esse collettive. Entro il modello, particolare attenzione viene posta sulle forze, sulle competenze e sulle risorse delle persone, piuttosto che sulle loro insufficienze. La domanda di aiuto segnala quindi il desiderio in azione da parte di un componente della rete che si trova in difficoltà, ma contemporaneamente segnala anche una contraddizione esistente all'interno della rete. Quindi l'intervento di rete vuole favorire il riconoscimento di appartenenza alla rete esistente o tra reti diverse, prima ancora che la produzione dei legami. Quindi centrale in questo processo appare il ruolo dell'operatore, che deve agire stimolando una riflessione sui problemi collettivi e incoraggiando il movimento di trasformazione della rete. L'operatore deve quindi avere la capacità di far emergere il desiderio collettivo. Ciò che risulta rilevante è il cosiddetto effetto rete, ossia la rivitalizzazione del tessuto sociale e la mobilitazione degli attori, che non investe solamente l'utente, ma coinvolge anche l'operatore. Quindi, come vi dicevo, immaginate appunto la rete struttura orizzontale dove tutti sono in connessione con tutti, per cui gli effetti della mobilitazione degli attori, della rivitalizzazione del tessuto sociale si fa sentire anche sull'operatore. Viene quindi messa in discussione la natura del servizio prodotto dall'istituzione e dagli operatori inseriti in essa, e quindi è un aiuto che viene compartecipato, quindi non è un passaggio di tipo verticale, gerarchico, ma è una compartecipazione che induce questo cambiamento, no? che incide sulla rivitalizzazione appunto del tessuto sociale. Si produce quindi un passaggio dall'aiuto al mutuo aiuto, dall'individuale al collettivo, dal lavoro intramuros al lavoro aperto all'esterno. E quindi le strategie riprendono quattro situazioni tipiche. Può accadere che la rete primaria sia limitata o inesistente, Oppure può verificarsi che essa esista ma produce un effetto negativo o contribuisce a rafforzare l'esistenza del problema, può, seppur presente, non avere risorse sufficienti per fronteggiare i problemi. E da ultimo può scegliere valori conflittuali con quelli delle altre reti. Quindi la strategia può attuarsi o ponendo il soggetto al centro della rete con l'obiettivo di risolvere i problemi del singolo attraverso il coinvolgimento della rete esistente o nuova, oppure prendendo in considerazione la domanda individuale per sviluppare un lavoro a dimensione collettiva. Vediamo il lavoro di rete nella prospettiva italiana. Il lavoro di rete nella prospettiva italiana si sviluppa tra gli anni 70 e 80. Si sviluppa in diversi paesi delineando modelli di riferimento non univoci né rigidi. La diffusione dell'interesse per il lavoro di rete deriva congiuntamente da una serie di situazioni e di fattori concomitanti. Quindi la prospettiva di costruire uno stato di benessere capace di fronteggiare tutti i bisogni sociali è stata inesorabilmente sconfessata. Contemporaneamente si sono evidenziati i limiti di efficacia dell'intervento professionale di carattere puntiforme. Quindi l'intervento doveva tener conto del contesto sociale e doveva mirare a proteggere e a stimolare la rivitalizzazione delle capacità residue delle persone. Inoltre, esso doveva necessariamente orientarsi verso la dimensione collettiva, stimolando quindi l'elaborazione di stili di vita sul territorio e puntando alla trasformazione della cultura del sociale. Proprio al fine di reperire, di attivare e di coordinare attorno al progetto di aiuto le risorse comunitarie disponibili, l'assistente sociale fa uso del lavoro di rete. Allora vediamo qual è la filosofia di rete, la realtà dei servizi e le strategie di compito. Un primo elemento da mettere in evidenza è quello di una certa difficoltà di penetrazione della filosofia di rete nella realtà dei servizi. Uno dei motivi di questa difficoltà è rappresentato dal costo dello svolgimento di un'azione di rete. Il collegamento e lo sviluppo di compatibilità rappresenta un costo aggiuntivo da guardare con prudenza nella logica di molti operatori. Il passaggio da una lettura della domanda individuale in un contesto circoscritto a quella allargata al contesto territoriale collettivo comporta inoltre una ridefinizione di abitudini acquisite, comporta fatica dovuta a un'attività preparatoria complessificata e all'apprendimento di tecniche di intervento diverse, quindi un notevole investimento di energie fisiche e cognitive. La logica operativa si muove entro campi di praticabilità che definiscono e delimitano gli interventi e che mirano a conseguire trasformazioni concrete e limitate. Quindi l'intervento si precisa a partire da due punti focali, l'esame di realtà e il progetto. Allora, il primo aspetto, cioè l'esame di realtà, è rappresentato da un'operazione conoscitiva che ha come oggetto l'analisi dei contesti osservati in una prospettiva diacronica al fine di cogliere le caratteristiche più rilevanti, di inquadrare la domanda reale, di prendere in esame le aree e i fattori di rischio, di vagliare opportunità e risorse, vincoli e difficoltà. Segue poi la valutazione della situazione, l'interpretazione che precede la decisione e la formulazione di un disegno progettuale di intervento. La seconda fase, quella del progetto, è quella dove si articola la metodologia di lavoro dell'assistente sociale ed è rappresentata dalla elaborazione di un progetto con la predisposizione di una sequenza di azioni non rigide, precostituite e lineari. Il lavoro per progetti e la ricerca sociale rappresentano due aree metodologiche che contengono in sé un elevato potenziale di innovazione all'interno del servizio sociale. Il lavoro per progetti svolge funzioni di tipo promozionale e negoziale e rappresenta un quadro metodologico attraverso il quale si struttura il processo decisionale. Il disegno progettuale di intervento pone in risalto l'aspetto processuale, dinamico e flessibile. Proprio per queste caratteristiche, esso si presta a contesti nei quali esiste un elevato livello di variabilità e complessità. E l'ambito del lavoro di rete rappresenta un contesto operativo estremamente incerto e variabile. E per queste ragioni il lavoro per progetti costituisce una specifica modalità del lavoro di rete. Le diverse fasi che compongono il ciclo attraverso il quale il progetto si realizza non si attuano secondo uno schema rigido formale. Il successo di un progetto dipende dal grado di partecipazione e di negoziazione tra utente e operatore. Vediamo ora il processo decisionale. Lavorare per progetti comporta anche una significativa trasformazione all'interno dell'organizzazione del servizio sociale. Uno dei fondamentali elementi in gioco riguarda l'efficacia del lavoro di rete ed è rappresentato dalla modalità di strutturazione dei processi decisionali. Quindi si tratta di affrontare contesti altamente complessi e con potenzialità conflittuali elevate. E la logica del progetto comporta quindi una decisionalità diffusa. Perché ciò si realizzi, quindi, è necessario il decentramento dell'attività decisionale e quindi, conseguenzialmente, l'attribuzione di una maggiore autonomia al contesto operativo. Più in generale si può parlare di flessibilizzazione delle responsabilità operative. La logica dell'intervento di rete muta la sostanza dell'agire organizzativo con ricadute sostanziali sul processo decisionale. L'esercizio della decisione non può che allargarsi ai livelli inferiori della gerarchia organizzativa. E questo comporta un investimento di responsabilità dei diversi operatori, ma non solo, anche della comunità di riferimento che entra nel processo decisionale. Assistiamo così a un processo di frammentazione della decisione sia nel tempo che nello spazio. Il lavoro progettuale e la riuscita dell'intervento avvengono in un contesto a elevata partecipazione dei soggetti coinvolti, con una costante integrazione tra i soggetti. Vediamo ora un'altra caratteristica del lavoro di rete, l'empowerment. L'obiettivo è rappresentato dall'autopromozione della comunità attraverso la strategia del lavoro di rete e utilizzando il metodo di lavoro per progetti. Quindi, a questo scopo va calibrato il lavoro di rete sulla soglia di accettazione e di ricettività della comunità di accoglienza. Il concetto che entra in gioco e che costituisce la base stessa del lavoro di rete è il concetto di empowerment. Il concetto di empowerment rappresenta un processo che contiene in sé una doppia valenza. Dalla parte di chi lo esperisce, quello che si chiama self-empowerment, ossia il sentire di avere potere, di essere in grado di fare, e dalla parte di chi lo facilita, gli operatori sociali, i policy makers e così via. Folgereiter sostiene che l'empowerment può essere inteso sia come uno stato psicologico, sia come una strategia operativa. Quindi, passando dal piano individuale a quello comunitario, l'empowerment può essere riferito all'intera comunità di cittadini e a quel senso di potere condiviso. Poi sta nella capacità degli esperti di maneggiare l'empowerment come strategia tecnica, in modo non solo da evitare l'effetto perverso della deresponsabilizzazione, ma da incrementare il senso di poter fare degli interessati. Quindi all'operatore compete un ruolo estremamente complesso, perché deve operare in modo non direttivo e deve contemporaneamente comunicare che il potere di agire sta nella relazione, non è né dell'uno né dell'altro presi isolatamente, ma di entrambi in connessione. Quindi la formazione degli operatori. Vediamo la formazione degli operatori in riferimento al lavoro di rete. Quindi il lavoro di rete comporta, abbiamo visto, costi elevati, fatica aggiunta, difficoltà, nonché un contesto altamente complessificato di intervento. E proprio per tutte queste caratteristiche è necessario che i professionisti dell'aiuto siano attrezzati in termini di capacità professionali e di maturità personale. Quindi il professionista deve avere la capacità di misurare la propria competenza a guidare un lavoro di reticolazione, a gestire i processi, a calibrare i passi da compiere. A tutto ciò si collega il ruolo fondamentale attribuito alla ricerca sociale e quindi alla sua applicazione nell'ambito del servizio sociale. Essa consente difatti l'acquisizione sistematica di informazioni attraverso l'applicazione di diverse metodologie. E quindi i compiti dell'assistente sociale, mediando diciamo esigenze di carattere conoscitivo e operativo, necessitano di dati e informazioni. E le modalità con le quali queste conoscenze vengono acquisite e utilizzate hanno una ricaduta immediata sulle strategie e sulle possibilità di successo dell'intervento. Sì, con una frase sintetica, bisogna conoscere per intervenire. E quindi È fondamentale il momento formativo del professionista dell'aiuto che, pur necessitando di caratteristiche professionalizzanti, deve avere anche un fondamento culturale e scientifico solido. E quindi abbiamo anche visto in che modo la ricerca sociale può essere di aiuto per andare a comporre proprio il quadro di cui si necessita prima di poter intervenire, ossia il piano di realtà. E appunto dalle informazioni che derivano dagli studi che possono essere condotti a livello di territorio, a livello di collegamento di servizi, a livello individuale, in particolare appunto con gli strumenti che abbiamo visto nel corso di queste lezioni, questo aiuta molto appunto a ottenere le informazioni necessarie per poi predisporre il progetto, per poi operare, no, a diretto contatto con le realtà che si conoscono, no? Quindi la fondamentale importanza in questo senso, l'aiuto che ne viene dallo studio dei metodi e delle tecniche della ricerca proprio per questo fine. Bene, detto questo, vogliamo vedere più da vicino gli usi della network analysis nel servizio sociale. Allora, nel servizio sociale l'oggetto privilegiato della network analysis è costituito sostanzialmente dai tessuti di relazioni di sostegno alla persona e da quelli fra agenzie che reggono dei piani di intervento complessi, in una realtà sempre più popolata da nuovi attori. Le sue applicazioni possono essere raggruppate secondo i seguenti scopi. Primo, analizzare le caratteristiche della rete primaria che hanno rilevanza per l'intervento sociale. Ad esempio, studiare le reti di relazioni di una famiglia multiproblematica, quelle di un anziano parzialmente autosufficiente che vive solo, le reti di relazioni di gruppi di pari, le reti di servizi e di agenzie. Un'altra applicazione è quella appunto di progettare e di promuovere tessuti relazionali in grado di fornire aiuto, in grado di autogenerarsi in relazione al bisogno, i gruppi di self-help, di favorire quindi la diffusione di messaggi attraverso la creazione di reti relazionali efficienti, quindi in ambito preventivo. E poi di creare sinergie organizzative e istituzionali. Poi valutare l'azione di programmi di intervento, quindi questa è un'altra applicazione, attraverso lo studio dei cambiamenti intervenuti nelle reti, operando quindi un confronto prima e dopo l'intervento nella situazione in oggetto. Allora, vediamo ora quali sono appunto gli elementi sui quali focalizzarci nel caso appunto dell'analisi di rete collegata al servizio sociale. Innanzitutto i soggetti della rete. In astratto, infatti, possiamo pensare a una rete come un insieme di relazioni. E per la modellistica matematica e per la teoria dei grafi, le relazioni sono in primo piano e prescindono dalla natura di ciò che si uniscono. Nell'uso concreto però, e nel servizio sociale in particolare, il tipo di unità collegate dai diversi intrecci relazionali ha una certa rilevanza. E le maglie della rete infatti possono collegare alternativamente persone, posizioni gerarchiche, agenzie e istituzioni. E queste entità rappresentano i soggetti della rete. Poi, altra caratteristica della rete che ci interessa studiare, ai fini sempre del servizio sociale, la dimensione di una rete. La dimensione di una rete è costituita dal numero di soggetti che ne fanno parte. E l'analisi della dimensione e i modi in cui essa si modifica nel tempo rappresentano di per sé oggetto di ricerca. Molte indagini sui gruppi di adolescenti hanno avuto proprio come scopo quello di analizzare le parti della rete più soggette a cambiamenti di dimensione, che si contrappongono ad altre parti che sono relativamente stabili. Altre indagini hanno invece studiato il modificarsi delle dimensioni della rete in modo concomitante con la progressiva perdita di autonomia di una persona anziana. Prevalentemente questi studi partono dall'individuazione di un ego, cioè un soggetto che ha una particolare importanza nella rete. Si tratta prevalentemente di persone, ma possono essere utilizzate anche altre entità formali. A partire quindi da questo ego viene descritta la rete circostante. Poi abbiamo ancora le relazioni attivate e le relazioni potenziali. Quindi terzo elemento, terza caratterizzazione che ci interessa studiare. Gli studi ai quali abbiamo accennato hanno lo scopo di ricostruire la rete a partire dalle relazioni attivate in un certo momento. C'è da osservare che uno o più soggetti possono fare parte di una rete anche quando le loro relazioni con altri soggetti non siano attivate. E un caso tipico è quello delle reti di aiuto. Parte dei soggetti di queste reti possono mobilitarsi in casi di emergenza e il network verrebbe a configurarsi come un insieme di relazioni potenziali che possono venire attivate in certe circostanze e invece rimanere latenti in altre. Leggendo queste riflessioni nell'ottica del servizio sociale, quindi, è possibile individuare due tipi di network. I network empirici, ovvero quelli esistenti in un certo momento che si possono rilevare mediante l'osservazione, e i network obiettivo, quelli che si presume possano essere adatti alla soluzione di un problema. E questi ultimi costituiscono dei progetti di rete prospettati dagli operatori e che consentono di costruire piani di lavoro finalizzati. Il confronto tra un network obiettivo e l'analisi empirica del network rilevabile dopo l'intervento permette di costruire informazioni che hanno una rilevanza valutativa. Poi, altro aspetto che ci interessa è quello della segmentazione e delle sub-aree nella rete. Nel network è possibile operare delle segmentazioni, cioè individuare sottoinsiemi o sub-aree di relazioni. In un network primario la segmentazione può avvenire a spicchi, come propone Maguire. Se voi avete in mente il sociogramma che vi ho fatto vedere, il sociogramma bersaglio è un esempio proprio di segmentazione a spicchi. In questo caso il network può essere suddiviso in sottoinsiemi, come ad esempio la famiglia, la parentela, gli amici, i vicini di casa, i colleghi di lavoro, di scuola, gli operatori sociali e così via. Un altro modo di segmentare il network è quello dei cerchi concentrici, e quindi a seconda del grado di intimità delle relazioni. Criteri di questo tipo possono essere utilizzati anche nel caso di network di servizi che potrebbero essere segmentati a seconda del grado di formalità, ad esempio servizi di istituzioni pubbliche, organizzazioni di privato sociale, gruppi informali e così via. Queste soluzioni consentono di controllare la complessità del disegno della rete e anche di distinguere parti del programma che possono essere centrate su diverse aree e segmenti.